Massimo Troisi, l'attore, ha reso celebre una frase che io vorrei dire in napoletano, ma c'è Alessandro e quindi non mi permetto, ma anche perché sono collegati degli amici napoletani che io sto seguendo e non vorrei che pronunciando male poi non, per 10 anni mi prenderanno in giro. Quindi non lo dico in napoletano, ma l'espressione è stiamo inguaiati. Questo è quello che dice Massimo Troisi. E perché ripeto questa mattina che potremmo essere o stiamo inguaiati? Perché se non siamo dalla parte di Cristo, e lo voglio affermare e urlare, Micri Domenica Spinetta diceva, ogni tanto certe cose le dovremmo urlare. Stiamo inguaiati se Gesù Cristo non avesse fatto delle scelte straordinarie di cui noi beneficiamo. E parleremo di queste scelte straordinarie partendo dalla lettera ai Filippesi che ho rivisto, anche perché Gabriele al ritiro parlerà su questa lettera. Perché giustamente come lui ci ha comunicato, è piena di relazioni e noi abbiamo bisogno di buone relazioni. Allora, andiamo a questa lettera ai Filippesi, se potete la regia mettere anche in modo che si possa seguire per chi non ha la Bibbia o il cellulare. Capitolo 2, i primi 11 versetti. Filippesi 2. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Paolo aveva almeno, forse anche di più, 4 ragioni per scrivere questa lettera. Le 3 non ve le dico e cercate di andarle a trovare voi stessi. Dovrete leggere questa lettera per il ritiro. Ma una di queste, sulla quale voglio soffermarmi, era quella di esortare questi filippesi all'unità. Paolo desiderava che fossero uniti nell'umiltà, i primi 4 versetti che abbiamo letto, e poi che avessero ben impresso nel loro agire l'esempio di Cristo, versetti 5 a 11. Ora, che ci fosse qualche problema a Filippi è abbastanza chiaro. E queste quattro espressioni iniziali del versetto 1 riguardano che cosa? Riguardano tutte l'unità della Chiesa e sono assolutamente intenzionali. Non sono descritte così tanto per dire, ma c'è un'intenzione da parte di Paolo. Perché? Allora, questo se dunque introduttivo si collega al capitolo 1, versetto 27, dove dice: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. E poi potremmo collegare questo testo dove Paolo irrompe e dice: se dunque, come dire, se come infatti è, la prima considerazione. Se come infatti è, tenete in considerazione un appello dato nello Spirito di Cristo. Secondo, se dunque, se come infatti è, gli incoraggiamenti, i consigli di un fratello, Paolo, che vi vuole bene, hanno qualche valore e qualche forza di persuasione per voi. Terzo, se dunque, se come infatti è, esiste una comunione spirituale vivente, forte, reale, e tutto ciò implica affetto e simpatia reciproca. Quarto, se dunque, se come infatti è, le parole tenerezza e compassione hanno per voi un senso, Paolo dice: rendete perfetta la mia gioia. Un'altra traduzione dice: completate la misura della mia gioia, vivendo insieme in piena armonia. Pensate a un bicchiere d'acqua che è metà, tre quarti, quasi pieno, ma non è ancora pieno. Paolo, per usare questa immagine che vi sto dicendo, vorrebbe che tutte queste cose fossero al colmo del bicchiere, per non dire che possono anche traboccare. Paolo sta dicendo in pratica: non è che non sia contento, lo sono, ma non lo sono al 100%. E la mia gioia sarà al 100%, cioè sarà completa, solo se terrete in considerazione le mie suppliche, preoccupandovi di correggere eventuali, che c'erano, anomalie alla vita ecclesiale. Di fronte a due pericoli tangibili. Uno, quello di fare le cose con spirito di rivalità o con un'ambizione egoistica. Secondo, o avere in mente soltanto il proprio interesse a discapito di quello degli altri. Paolo indica la via, la strada. Ce n'è solo una. E questo lo voglio gridare, ce n'è solo una, la strada, la via di Cristo, come abbiamo letto dai versetti 5 a 11. E questo brano sarà probabilmente liturgico, molti studiosi dicono che questo passo da 5 a 11 era un canto, un inno che la Chiesa primitiva cantava, o forse un inno composto dallo stesso Paolo. Tutto possibile, ma non siamo sicuri al 100%. Questo brano è sicuramente teologico, perché è il brano migliore, più grande, dove vengono messi gli elementi dell'incarnazione di Cristo. E poi c'è anche una distorsione teologica che vedremo dopo. Ma dal contesto, va bene liturgico, sicuramente teologico, ma dal contesto possiamo dedurre che è un testo assolutamente etico, in quanto parla degli atteggiamenti e delle scelte di Cristo. È possibile capire il carattere di una persona dalle scelte che questa persona fa. E qui vediamo quelle che sono state le straordinarie scelte di Gesù. La prima: sono credente da tanti anni, anche perché ho tanti anni. E questo fatto che Dio diventa uomo, che si fa uomo, ultimamente l'ho analizzato in un modo particolare e mi ha colpito ancora di più. Ma chi gliel'ha fatto fare? Quando penso alla mia vita, al mio carattere, alla mia testardaggine, ma chi gliel'ha fatto fare? Di prendere questa decisione di farsi uomo. E ho cercato di poter analizzare, capire maggiormente questo aspetto, che è una frase che diciamo e ripetiamo, ma ormai fa parte di un certo cliché, non so quante volte la assaporiamo veramente. E mi chiedevo, visto che qui ci sono anche dei bambini, perché la scuola domenicale non è ancora iniziata, come poter comunicare questo fatto? Come poter aiutare a capire questo fatto anche ai bambini, ai quali insegniamo? Mio padre e mia madre fin da piccolo mi hanno detto: Cristo si è fatto uomo, va bene, l'ho accettato, l'ho visto nella scrittura, ma realizzarlo pienamente. Nathan, ti piacciono i pesci tropicali? No, e allora ho sbagliato esempio, devo cercarne un altro. Gabriele, dove sei? Ti piacciono i pesci tropicali? Ma meno male, grazie che mi hai salvato in corner. Allora, pensiamo a un acquario, a un contenitore dove ci sono questi pesci tropicali. E a un certo punto questi pesci tropicali iniziano ad assalirsi e a uccidersi l'un l'altro. E tu sai che l'unico modo per salvarli, per impedire questo, è quello di diventare pesce come loro. Entrare in quell'acquario, essere pesce come loro. Però sai anche che questi ti uccideranno. E allora non è più bello, questo acquario. Però ti tireremo fuori e ti ridaremo la vita. Ecco, Dio si è fatto pesce con i pesci, uomo tra gli uomini. Dio Figlio, Gesù, era uguale, dice il testo, a Dio Padre, cioè della stessa dignità, con tutta la gloria del paradiso. Scelse di diventare uomo, sapendo che quando sarebbe venuto fra di noi sulla terra sarebbe stato ucciso e dopo Dio lo avrebbe risorto. E quando Paolo afferma che Gesù si è spogliato, si è svuotato, a cosa si riferisce? Vuol dire che si è spogliato di tutti quei privilegi attinenti alla sua esistenza divina, ma attenzione, non della sua natura, non della sua divinità. In particolare si è svuotato della sua gloria celeste, come Gesù stesso dichiara nella preghiera sacerdotale citata in Giovanni 17,5. Ma la pienezza della divinità, anche se era, si è fatto uomo, era ancora con lui, uomo, uno di noi. Allora, se io rinunciassi alla casa dove abito, se io rinunciassi alla macchina con cui mi sposto, se decidessi, mia moglie non sarebbe forse d'accordo, ma di diventare un barbone, non significa che smetterei di essere me stesso. Sarò sempre e ancora Adino Genta al 100%. Pur lasciando perdere tutti i privilegi che posso avere. E qui viene la stortura teologica. Alcuni utilizzano questo testo per sostenere un'ipotesi, un'idea teologica molto pericolosa. La teoria si chiama kenotica di Cristo, che viene dal greco kenosis, che significa svuotato, spogliato. E in base a questa teoria eretica Gesù non sarebbe stato Dio al 100% quando visse sulla terra. E qui vengono fuori un sacco di problemi, ecco perché è un'eresia. La scrittura afferma, e noi lo vogliamo urlare, se no stiamo inguaiati, che Dio, che Gesù era 100% Dio e 100% uomo. Ma lasciamo perdere i kenotici adesso, lasciamoli a discutere e torniamo alla seconda scelta che ha fatto Gesù. E la sua seconda scelta ha a che fare con la sua nascita. Allora vorrei chiederti, Nathan, Gabriele, gli altri non li vedo, anche perché sono senza occhiali, se li metto non vedo più qui. Se tu potessi scegliere qualsiasi standard di vita, che cosa sceglieresti? Immagina di poter scegliere i tuoi genitori, la casa in cui nascere, il livello sociale in cui vivere. Ancora ti chiedo, cosa sceglieresti? Tu lo puoi solo immaginare, ma Gesù, che poteva decidere, ha deciso di stare nei bassi fondi della società, nascendo anche da genitori poveri. E fra tutti i ruoli, questo mi colpisce e dovrebbe colpire anche te, ha scelto quello dello schiavo, quello del servo. Poi c'è un'altra scelta che si è verificata, principale direi, che si è verificata all'età di 33 anni, quando ha deciso di morire di una morte orrenda. Oh sì, vero, Gesù è stato ucciso dai romani dopo che i capi dei giudei hanno tifato per questa cosa. Ma la Bibbia afferma che Gesù ha deciso di morire. E ha deciso di morire di una morte orrenda, di una morte umiliante e assai dolorosa. La peggiore in assoluto che sia stata mai inventata dagli esseri umani a discapito degli esseri umani, la crocifissione. E Paolo scrive del sentimento di Cristo e spiega che il nostro sentimento dovrebbe essere come il suo, ma non quello di morire sulla croce. No, non è il caso. Ma tale sentimento si riferisce al mio carattere, perché Dio cerca persone di cui si possa fidare. Egli si può fidare di quelli che non hanno interesse per il proprio potere, per il proprio pregio, per la propria fama. Abbiamo letto, e ricordo al versetto 9, perciò Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che sopra ogni altro nome. Dio poteva affidare a Gesù il controllo dell'universo, di tutto, perché sapeva che non avrebbe mai avuto alcun interesse per se stesso, ma rivolto agli altri. E quando Paolo dice ai Filippesi, e questa mattina lo dice a me e lo dice a noi, abbiate questo sentimento tra di voi, intende affermare: avete già il sentimento di Cristo se siete in Cristo. Quindi lasciate che questo sentimento di Cristo si esprima nei vostri rapporti gli uni con gli altri. E come sempre il contesto del brano ci aiuta a capirne il significato. Paolo sta sollecitando i suoi lettori a non perseguire soltanto i propri interessi, ma ad avere lo stesso atteggiamento che ha avuto Gesù verso gli altri, verso gli altri. E questi filippesi dovrebbero fare la scelta di abbassarsi anziché utilizzare tempo ed energie per innalzarsi. E lo stesso invito è anche per noi. Se abbiamo il sentimento umile di Cristo, avremo unità nei nostri rapporti. Ecco ciò che dice Paolo. Ecco perché questo testo lo possiamo definire, oltre che teologico, un testo che parla dell'etica dell'unità. Ma c'è un'altra cosa, Paolo afferma anche che dobbiamo avere unità per dimostrare il Vangelo a quelli che sono all'esterno della Chiesa. Infatti al versetto 14 del capitolo 2, che non ho letto, dice: fate ogni cosa, non qualcosa, ogni cosa, senza lamentarvi e senza discussioni. E siccome vivete in un mondo di uomini perversi e malvagi, non lo dico io ma lo dice la Scrittura, risplendete in mezzo a loro come stelle nel cielo e tenete alta la parola che dà vita. Vedete, miei cari, i mormori e le dispute identificano la mancanza di unione, e tale mancanza non fa bene al Vangelo. Dio ha risposto all'obbedienza di Cristo in due modi, e vado verso la conclusione. Primo, lo ha innalzato al più alto rango. Da un movimento discendente, come abbiamo visto dai versetti 6 e 8, Gesù che lascia la gloria, che diventa uomo, si spoglia, si svuota, non solo, prende la forma, può diventare uno schiavo e va su una croce a morire. Dio lo ha innalzato al più alto rango, movimento discendente. Si passa poi repentinamente a un movimento ascendente, ma attenzione, prima della glorificazione, prima dell'innalzamento, cosa c'è? C'è il sacrificio, c'è la morte, dopo c'è l'innalzamento. Secondo, gli ha dato il nome, non un nome, il nome, al di sopra di ogni altro nome. E il nome rappresenta dignità e autorità. E qual è questo nome? Alcuni rispondono Gesù. No, Gesù era un nome comune allora, anche altri si chiamavano così. Senza ombra di dubbio, questo nome è quello di Signore. Signore. Nome che indica l'uguaglianza con Dio, come abbiamo letto al versetto 6. E di fronte a questo nome ci sarà nel giorno del giudizio una sottomissione e una confessione che per alcuni sarà volontaria, sarà gioiosa, sarà aspettata, attesa, per altri sarà obbligatoria e forzata. E qui torna Massimo Troisi, stiamo inguaiati, se siamo da questa parte, siamo nei guai. E io non posso non chiederti, se tutto finisse in questo momento, con quale stato d'animo piegheresti le tue ginocchia? Da che parte sarai? Tra quelli volontari o tra quelli dovranno comunque gioco forza genuflettersi e piegarsi, inginocchiarsi davanti a Dio. Rifletti, anzi, facciamolo tutti e che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, come sempre, ci sentiamo dal profondo del cuore di ringraziarti per la tua parola, questa parola che entra come una spada a due taglie nel nostro cuore, nel nostro intimo. Signore, grazie per queste scelte straordinarie che tu hai fatto, perché altrimenti noi saremmo ancora morti nei nostri peccati, nei nostri guai e in tutti i nostri pasticci, che spesso, sovente, sappiamo fare. Quindi, Signore, ti chiediamo di intervenire nelle nostre vite, di continuare a tenerci nella tua mano e a farci crescere. attraverso la tua parola, il tuo spirito e attraverso la comunione dei fratelli e delle sorelle. Sia benedetto il tuo nome per l'eternità.